Amici del College Football, benvenuti alla seconda puntata di Scusate il College Football, è Andrea Ghezzi che vi parla. Questa sera in compagnia di Guido Semplici.
Salve a tutti, buonasera.
Ti è piaciuta la suspense? Oleg Bogdea.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
E il grande ritorno di Francesco Fede. Ciao Fra.
Ciao Andre, ciao a tutti.
Hai trovato parcheggio?
Sì, all'incirca.
Okay, no, all'incirca, ti sento che sei ancora in da
fare. Fino a quando non mi spostano.
Fino a quando non ti spostano. Allora facciamo in modo di fare veloci questa sera. Lo dico per tutti i podcast che registro, poi non ce la faccio mai. Però l'intenzione è quella di fare una chiacchierata di una mezz'oretta su quello che è successo nella week 0 e su quello che ci aspetta in week 1 che parte stasera rispetto a quando stiamo registrando. Quando voi potrete ascoltare la puntata qualcosa sarà già successo, ma direi che è del tutto marginale. Va bene, partiamo con Guido, perché quello con cui vogliamo iniziare questa seconda puntata di Scusate il College Football è la sfida che ha visto impegnato in week 0 Florida e la Miami di Guido Semplici. Guido, avevi parlato di una linea offensiva che avrebbe potuto avere dei problemi ed è successo esattamente questo e poi molto altro.
Esatto, sì, ne avevamo parlato anche la scorsa puntata, e diciamo un motivo di preoccupazione per Miami sarebbe potuto essere l'inesperienza della offensive line, in special modo dei due tackle, che erano entrambi freshman, e devo dire che hanno rispettato in pieno il pronostico concedendo 10 sacks, quindi voglio dire è stata sicuramente da quel punto di vista una prova deleteria, però ovviamente son giovani, cresceranno. Devo dire che si trovavano di fronte una defensive line di assoluto livello come quella di Florida, che con Greenard e Zuniga, che sono i due ends della difesa, hanno dato appunto filo da torcere a due tackle tutta la partita, hanno per forza di cose influenzato a favore di Florida, e soprattutto non hanno permesso al quarterback di Miami, Jaren Williams, anche lui all'esordio, di avere quel tempo necessario per sviluppare tutte le azioni. A margine di questo, però, dobbiamo dire che una delle note positive per Miami è appunto la partita di Jaren Williams, che è sembrato molto maturo e che, nonostante appunto qualche errore, come ha evidenziato Coach Inos in conferenza stampa, non fa che ben sperare Miami Hurricanes per il prosieguo. Dal punto di vista di Florida, devo dire che mi lascia un po' una domanda, cioè veramente questa è una squadra da top 10?
Solo una. No, il domandone è, per Felipe Franks. Dai,
il domandone è lui. Felipe Franks. Franks ci hanno raccontato durante questa off season, io ho seguito un po' perché appunto seguendo Miami di riflesso segue anche un po' Florida State, insomma tutto quello che succede nello stato, e un po' perché appunto essendo la prima partita contro Florida ho cercato di dargli un occhio un po' più interessato, e ci raccontavano di come Franks fosse migliorato, maturato, avesse fatto quel proverbiale cambio di passo che però onestamente non si è visto, anzi secondo me in netta regressione rispetto a quanto visto nelle ultime partite.
Sì, a come ha finito la scorsa stagione.
Esatto, proprio quello. A un certo punto, ora per citare un episodio, è andato di fronte alla telecamera sulla sideline dicendo I do this, io faccio questo. L'azione sua dopo, intercetto sanguinoso che si sarebbe potuto rivelare decisivo per la partita, poi purtroppo Miami non ha finalizzato. È stata una partita oggettivamente un po' come dire, faticosa dal punto di vista sia per chi la giocava ma sia anche per chi la guardava, perché ci sono state delle giocate veramente da circo, e in senso negativo questa volta, e ha vinto la squadra che forse ha sbagliato meno. Devo dire che sono abbastanza contento della prova di Miami, perché temevo che la squadra potesse rivelarsi poco pronta ad affrontare un avversario della SEC, come per esempio è successo l'anno scorso contro LSU, e invece devo dire che hanno retto il campo molto bene, nonostante appunto degli errori che avrebbero potuto far vincere la partita a Miami. Però complimenti a Florida, che sono stati sicuramente hanno fatto meno errori quando la partita contava.
Fra, ho visto una tua bella analisi su Twitter, sostanzialmente concordi con quello che ha detto Guido, vuoi aggiungere qualcosa?
No, nel senso, ha detto quasi tutto lui. Anche io ho visto Miami molto in confusione, troppi, come si dicono, mental weakness. Basti pensare che insomma nei primi 20 minuti dopo il primo quarto e 5 minuti del secondo avevano già 7 penalità offensive. Insomma, anche Enos, che è passato da essere quarterback coach ad Alabama, appunto ad essere l'offensive coordinator di Miami, ha dimostrato di non aver affinato ancora gli ingranaggi. Qualcosa di buono si è vista, però siamo ancora troppo è un attacco ancora troppo acerbo, la online fa veramente acqua da tutte le parti, quindi sarà una stagione un po' particolare per Miami. Anche in difesa, sì, un paio di giocatori hanno brillato su tutti, linebacker, però troppi mistake, troppi assignment non concretizzati, diciamo così. Una squadra molto molto in confusione. Florida invece, al contrario, è una squadra che ancora non riesco ad inquadrare, a decifrare dopo 3 o 4 anni, però diciamo che nonostante non abbia quei 2-3 giocatori che strabuzzano gli occhi, è allenata benissimo da Mullen ed ha a livello mentale, a livello di sicurezza, la tenuta giusta, insomma, per affrontare qualsiasi avversario. Franks, così come tutta la squadra, è un'incognita per me, e sarà un'eterna incompiuta, perché comunque anche durante tutta la partita non ha alternato alti e bassi, ha fatto delle buone giocate, ha alternato delle cappellate assurde, quindi è un giocatore troppo, troppo discontinuo ancora per reggere il peso di tutta una squadra. Invece Florida l'ho vista bene in difesa, soprattutto nei blitz con i linebacker, hanno più volte creato problemi all'offensive line, però insomma continua ad essere la favorita della SEC East, Florida. Però ti ripeto, è una squadra che da 3-4 anni ancora non riesco ad inquadrare per bene, insomma.
Oleg, per chiudere il discorso, abbiamo parlato tanto e male di Felipe Franks, che impressione ti ha fatto Jarre Williams?
Per essere la sua prima partita da titolare, non, poi aveva contro anche una delle migliori D-line che poteva trovare. Secondo me non si è comportato male il ragazzo, per forza dobbiamo lasciare il tempo di crescere, di affinare le sue abilità, ma secondo me è un buon QB. Poi per forza deve essere anche aiutato dall'online, che contro Florida l'ho aiutato ben poco, con 10 sec. Poverino, non avevo neanche tempo di girarsi, che era già per terra. Comunque Florida bene in difesa, comunque Franks sotto pressione è quello di altri anni, secondo me. Poi voglio vedere Florida contro delle online un po' più forti, perché l'online di Miami, diciamo che con due freshman come tackle non era proprio quel test per dire se la difesa di Florida è così forte o no.
Secondo me la difesa di Florida è forte, però i mistake sono un problema. I due touchdown, due touchdown di Dallas, entrambi sì. sono arrivati su due azioni che hanno visto tanti placcaggi sbagliati, soprattutto la corsa da 50 yard nel secondo tempo. Detto questo,
sì, i cornerback di Florida hanno questo problema. Non è una cosa di una partita, perché era nel game plan di Miami, e anche l'anno scorso hanno dimostrato questo. Sono fortissimi, sono Wilson e CJ Anderson, probabilmente ne risentiremo a parlare anche in chiave NFL, però devono veramente migliorare a questo punto di vista, perché hanno dimostrato di non sapere o non aver voglia assolutamente di placcare, esponendo la difesa di Florida a figurette che diversamente non si sarebbe meritata, perché hanno giocato veramente bene in difesa.
Va bene, c'era un'altra partita, tanto stavo andando a ricontrollare, aspettate, perché ho avuto un digital a 50 yard run, full quarter, first quarter, perché poi c'è stato il passaggio, sì, no, mi ricordavo lo screen che poi ha portato al touchdown successivo, anche lì sono arrivati i placcaggi sbagliati, ma non è arrivato il touchdown di Dallas, no, giusto per completezza di informazioni. C'era un'altra partita che era quella tra Hawaii e Arizona, prendiamo 30 secondi per dire che è stata una sparatoria. Viva gli attacchi, difese impresentabili. È vero che sono arrivati tanti turnover, ma quasi tutti i turnover sono arrivati da errori offensivi. Alla fine la spuntata Hawaii, secondo me la nota positiva per Arizona è che abbiamo visto un Khalil Tate più vicino a quello del 2017 rispetto a quello del 2018. 300 e rotte yard su passaggio, ma anche 103 su corsa, e quell'ultima follia sull'ultimo play della partita che ha quasi portato l'incontro all'overtime. Tate è stato placcato a una yard dalla goal line. Non lo so, delusione secondo me di Hawaii, passatemi il termine, mi interessa poco. Hanno giocato una bella partita, hanno meritato di vincere perché hanno condotto per tutti i 60 minuti. Dall'altra parte delusione un po' per Arizona, perché ci si aspettava che questa partita i Wildcats la facessero propria.
Sì,
teniamo
certo,
giro Guido, Francesco, Oleg, così ecco, sapete quando dovete parlare.
La riflessione che farei su Arizona è che l'obiettivo sicuramente di una squadra come i Wildcats è arrivare a essere eleggibili per un bowl, il che significa che dovrebbero vincere 6 partite, scusate. Io guardo le schedule e non le vedo 6 partite che possono vincere, cioè secondo me faranno veramente fatica a fare il bowl quest'anno. Quindi
Francesco? Fra? Definitivo direi, Guido. Non faranno il bowl.
Sì, ho messo la pietra trombale sulla stagione di Arizona.
No, dico proprio dopo parlo della partita, vabbè, bellissima, era scontato un punteggio alto, un punteggio di questo genere. No, più che altro, se non l'avete vista, almeno gli highlights, guardateli, perché ci sono due giocatori interessanti e sono entrambi di Hawaii, a parte Tate, ovviamente, che ne abbiamo parlato e straparlato già da 2 anni.
Sì, è da 2 anni.
Il quarterback è il ricevitore di Hawaii, il quarterback è McDonald, occhio perché sarà...
panchinato però alla fine del terzo ruolo. Quarto. Sì, panchinato però alla fine del terzo quarto, dopo il quarto intercetto basta. Ha detto basta.
Vabbè, però ha lanciato anche 4 touchdown, quindi insomma.
Assolutamente.
Allora, è un giocatore che lancia tantissimo, lancia molti touchdown, ma lancia molti intercetti, e questo infatti che lo penalizza un po' nella draft board, diciamo così, però è un giocatore assolutamente da seguire, perché sarà uno dei pallini degli NFL scout. Tra l'altro il ricevitore che adesso mi sfugge il nome,
Cedric Bird,
no, sì, esatto, lui
sì,
che ha ricevuto per 200 passa yard, 2 o 3 touchdown. Quello è un giocatore veramente da seguire, quindi
touchdown sono 4, guarda,
4,
sì, ha esagerato,
tutte e 4, sì. Quindi no, sono due giocatori assolutamente da tenere sotto occhio.
Tra l'altro Bird è un senior, quindi un bel giocatore, aveva fatto un partitone nell'opener contro Colorado State nella scorsa stagione, aveva fatto tipo 180
yard. Sì, per quello li ho nominati, perché sono entrambi giocatori da tenere d'occhio in ottica draft.
Sì, 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 è vero, molto interessante. Ve le leggo le statistiche: 14 ricezioni, 224 yard, 4 touchdown, 2 per tempo. Sì, è stato lui probabilmente ancora più di McDonald il protagonista della vittoria di Hawaii. Ripeto, vittoria che è arrivata con una grande giocata difensiva, che è quella dell'ultima play, dove la difesa è riuscita a bloccare Tate, che non trovando compagni liberi si era lanciato verso la end zone dei Rainbow Warriors, e poi insomma a una yard è stato fermato. Oleg, vuoi aggiungere qualcosa o possiamo passare alla week 1 che sta per incominciare?
Sì, passiamo, diciamo che c'è poco da dire. Arizona andrà a fare i ball solo se avrà un Tate versione 2017, secondo me.
Vabbè, ci siamo avvicinati comunque, secondo me, in questa partita. L'anno scorso era veramente deprimente vederlo giocare. Poi io, vabbè, sì. Sulle chiamate di Sami in generale dell'attacco di Arizona avrei qualcosa da dire. Hanno un running back fortissimo che nel primo tempo ha corso solo 5-6 volte, non si è capito bene il perché. Probabilmente lì poi Hawaii è riuscita a creare il gap che Arizona non è mai riuscita veramente a recuperare. Sono tornati a un certo punto in parità, però insomma è mancata quella parte, la parte del running game che sarebbe tanto servita e che non poteva essere solo a carico di Khalil Tate. Va bene, arriviamo a week 1. Allora, prima a microfoni spenti abbiamo detto di che partite parliamo, praticamente le citeremo tutte, o comunque citeremo quelle che riteniamo le più importanti, che però sono tante, quelle che dovete seguire, quelle che se avete tempo dovete cercare di vedere tutte. Sicuramente c'è un match che possiamo definire clou della giornata, che è quello tra Oregon e Auburn. Oregon che ha reclutato benissimo, Justin Herbert è tornato per l'ultimo anno, Oregon lotterà, pensiamo, per provare a vincere la Pac-12. Dall'altra parte una Auburn che deve ripartire dopo una stagione di alti e bassi, quella del 2018, riparte con un nuovo quarterback, un true freshman, la difesa, la linea difensiva è buona, ma non è buona tutta la difesa, soprattutto ci sono dei dubbi sulle secondarie. Partiamo sempre da Guido, come vedi questo match?
Ma io voglio dare il beneficio del dubbio a Malzahn, che quest'anno riprende il play calling dopo averlo abbandonato, mi pare, nel 2015, e mi piacciono molto sia i running back che i receivers di Auburn, premesso che appunto il reparto più forte secondo me di Auburn è la linea difensiva, ma al contrario il reparto forse più forte di Oregon è proprio la linea offensiva, quindi sarà anche interessante vedere chi tra queste due linee avrà la meglio sull'altra. Ovviamente il giocatore a seguire sarà Justin Herbert, che è un quarterback veramente di alto livello e interesse anche per gli appassionati NFL, okay. Mentre appunto abbiamo detto per Auburn comincerà la quarterback titolare, un true freshman che è Bo Nix. E vediamo, io do il beneficio del dubbio appunto a Auburn e dico vittoria entro i 10 punti di scarto contro Oregon.
Addirittura, Francesco?
Sì. No, io dico tutto il contrario invece.
Giusto così.
Hai trovato
una nuova persona con cui scontrarti, che non sia io. Perché, che è qui
tu. No, vabbè, Oregon secondo me parte avvantaggiata proprio per il fatto di avere Herbert, perché questa scelta di prolungare di una stagione la sua permanenza a Eugene è il motivo per il quale Oregon è attualmente alla posizione 11, è una delle favorite del Rose Bowl a vincere la Pac-12, quindi principalmente è questo il motivo. Poi ovviamente sì, ha detto Guido, bene la online storicamente, nonostante Oregon partecipi ad una conference piuttosto aperta di risultati, ha una ottima online, e comunque il motivo principale è proprio Herbert. Stiamo osserveremo la quasi sicura, in questo momento, prima che giochino tutte le partite, la quasi sicura prima scelta, quindi insomma è già questo è motivo di grande interesse. Auburn purtroppo ha dalla sua il fatto che intanto ha affidato la squadra ad un giocatore che non ha mai messo piede in campo, quindi già questo può essere penalizzante, e poi il fatto che sarà una stagione molto difficile per Auburn, non fosse altro che dopo Oregon i Tigers andranno ad affrontare Texas A&M, Florida, LSU, Georgia e Alabama, quindi insomma stiamo parlando di non di squadre, non di ultime arrivate, quindi in bocca al lupo a Malzahn per la stagione, perché non credo che basti a Auburn insidiare Alabama il fatto che abbia ripreso lui in mano il play calling. Quindi io dico Oregon, i 10 punti di scarto me li tengo per i Ducks, anche di più forse.
Oleg?
Anch'io vedo i favoriti Oregon, secondo me gli 7-8 punti di scarto massimo. Herbert sì, è un prospetto top 5 che vedremo scelto l'anno prossimo, è un attacco molto forte, invece la difesa specialmente in secondaria non vedo tutti quei nomi. È vero che c'è in D-line Derrick Brown, che secondo me è il defensive tackle più forte della nazione adesso come adesso in NCAA. Incognita sempre sì il QB Bonix, il freshman, che esordire subito in una partita del genere non è facile, anche se ha la online con tutti e cinque, se non ricordo male, sono tutti e cinque senior, un online molto forte, molto consolidata, ma vedo favorita Oregon.
Io, siccome ho detto che Auburn vincerà la division, devo dire che batte Oregon, però se dovessi puntare veramente dei soldi li metterei sui Ducks. Credo anch'io che in questo momento Oregon abbia qualcosa in più di Auburn, poi felice di scoprire, anche perché ci ho giocato la faccia, che invece i Tigers possono esprimersi fin dalla week 1 a alti livelli, anche se la schedule, come ricordava Francesco, è tutt'altro che semplice. Passiamo a quelle che sono state le 4 semifinaliste, non necessariamente sono del 2018, non necessariamente sono delle partite super, però tutte ci regalano dei piccoli spunti, e quindi ve ne vogliamo parlare, vogliamo dare il nostro pronostico. Iniziamo dai campioni, Clemson, che giocano contro Georgia Tech. Secondo me già il fatto che ci sia in campo Lawrence vale la pena insomma investire dei minuti o delle ore per guardare la partita, e poi c'è la Georgia Tech del dopo Paul Johnson per vedere come sarà. Ovviamente la mia favorita è Clemson, teniamo giro Guido eccetera eccetera.
Sì, ovviamente Clemson di molto, non so quanti fiare il molto, ma un molto largo. E sì, per Clemson ovviamente i motivi sono i singoli giocatori, ma anche proprio tutta la squadra come forza e approccio. Interessante sarà appunto anche vedere che tipo di Georgia Tech avremo in questa era di diciamo in cui abbracciano il football moderno dopo un po' un medioevo con Paul Johnson. Geoff Collins è un allenatore molto metodico che ha fatto bene a Temple, e non lo so, io credo che il lavoro che debba fare su Georgia Tech sia un lavoro su più anni, però non scordiamoci che la base è importante, essendo appunto un'università di Atlanta, la Georgia è uno degli stati con più talento in tutta la nazione, quindi vedremo. Per questa partita ovviamente non gli do assolutamente nessuna speranza.
Sì, secondo me Clemson farà i suoi 50 punti, Lawrence giocherà il primo tempo, poi secondo me verrà messo in panchina. Sì, anch'io sono molto curioso di vedere la nuova era di Georgia Tech con il nuovo staff, il nuovo tipo di gioco, però sì, Clemson è facile.
Sì, anch'io nulla da obiettare, è l'anno zero per Georgia Tech, non credo che sia questa la partita giusta per testare, per vedere questo anno zero. Clemson ha troppo talento avanti, a parte Lawrence, abbiamo uno dei migliori running back, secondo me il migliore running back di questo lotto, che è Travis Etienne, quindi sì, facile Clemson.
Fra, sarà facile anche la prima di Alabama, che sfida la Duke del dopo Daniel Jones, che secondo me è una fortuna. per Duke intendo, però cioè, sono dei punti di vista.
Sì, sì, avrà vita facile anche Alabama. Duke è una squadra in ricostruzione, non fosse altro che Jones è appunto un nuovo giocatore dei Giants, era uno dei migliori prospetti secondo me, cioè uno dei giocatori più pronti ad esordire in NFL, e quindi inizieranno anche Duke inizierà da un nuovo capitolo. Purtroppo anche loro, come Georgia Tech, partono, iniziano questa ricostruzione contro la peggior squadra che potessero affrontare. È vero che Alabama ha perso proprio avantieri Moses, che era il migliore elemento difensivo che aveva torna a CL classico tutta la stagione fuori, in bocca al lupo a lui. Alabama perde un pezzo importantissimo della difesa. Poi mi direte, ok, Saba recruta sempre i 5 stelle, bla bla bla, però intanto è un pezzo importantissimo che perde, che perdono i Tide, che se ne va, sì. Però il pronostico è abbastanza scontato.
Veloci Guido e Oleg, perché direi che su questa partita abbiamo già detto tutto.
Niente da aggiungere, Alabama clamorosamente favorita. Mi dispiace molto per Moses, perché era uno di quei giocatori che insomma valeva la pena guardarlo, e speriamo dal punto di vista di noi amanti del college football che decida il prossimo anno di tornare invece di andare subito in NFL.
Oleg, a te chiedo oltre al pronostico, chiedo, c'è un po' anche d'attesa per vedere Tagovailoa, perché ci ha lasciato un po' così l'anno scorso, ha chiuso la stagione da infortunato sostanzialmente, vero che ha giocato però aveva dei problemi fisici. Secondo me, ecco, uno spunto per poter guardare questa partita è anche rivedere Tua Tagovailoa al 100%, o almeno io spero di vederlo al 100%.
Ma secondo me anche lui ha voglia di dimostrare quello che è, dopo quell'infortunio nel fine stagione dell'anno scorso. Vorrà far vedere il giocatore che è, poi ricordiamo che secondo me sarà presente anche lui al draft per l'anno prossimo. Sì, comunque Alabama si colcua facile, poi se non ricordo male Duke si presenta anche loro con due tackle freshman, in bocca al lupo al QB di Duke.
Acceleriamo, le altre due semifinaliste sono state Notre Dame e Oklahoma. Notre Dame incontrerà Louisville, una partita secondo me abbastanza scontata, anche Louisville è in rebuilding come Georgia Tech e Duke, e probabilmente Notre Dame non inizierà a incontrare problemi in questa partita. L'altra, quella tra Oklahoma e Houston, è un po' più interessante dal mio punto di vista, prima di tutto perché c'è curiosità per Hurts ad Oklahoma, e poi perché a Houston gioca tale King, che insomma è un bel giocatorino da vedere sul gridiron.
Sì, sicuramente King è uno di quei giocatori per il quale guardi il college football, che è veramente, veramente elettrizzante. Su Oklahoma dico che a parte che vincerà secondo me alla fine con Houston, anche se sarà una partita molto, cioè ad alto punteggio, dico che Jalen Hurts sembrerà un candidato Heisman, perché la difesa di Houston è veramente un colabrodo secondo me, quindi aspettiamoci un Hurts in grande spolvero. Che però appunto vedremo poi nel prossimo della stagione come farà. Io non sono convinto che sia a livello dei due QB precedenti di Oklahoma, però appunto vedremo.
Sai che
domani
mi trovi d'accordo, sai che mi trovi d'accordo su questa cosa,
sì, l'abbiamo detto.
Quindi Oklahoma, Notre Dame Louisville invece?
Sì, no, Notre Dame Louisville, anche qui Notre Dame. Louisville ha cominciato ora con Sutterville, che è un grandissimo allenatore, quindi vi invito a seguire la sua parabola, perché con Appalachian State ha fatto un lavoro eccezionale, davvero eccezionale. Secondo me farà bene anche a Louisville, e anche qui è un po' lo stesso discorso per Georgia Tech. Il lavoro è su più anni, non è certo da questa partita, non è certo da questa stagione, però aspettiamoci una buona Louisville nelle prossime stagioni, ovviamente vincente per questa partita Notre Dame in maniera anche abbastanza larga.
Fra?
Sì, confermo, Oklahoma-Houston sarà una partita da punteggi alti, perché comunque
notoriamente la difesa di Oklahoma, sappiamo quella che Houston purtroppo ha perso, purtroppo per loro, ma per fortuna per Oliver, hanno perso un grandissimo giocatore. Non la definirei però una difesa con la brodo, perché la linea difensiva, il fronte difensivo è ancora molto interessante. Hanno questo quarterback King che ci farà divertire, secondo me, da matti, e credo che faccia le fortune anche degli allenatori di fantasy football che se lo sono aggiudicato. Dall'altra parte abbiamo Earth, che non è sicuramente a livello degli altri due QB che lo hanno preceduto ad Oklahoma, però ha giocato ad Alabama. Oklahoma e la Big 12 sono una conference completamente diversa, quindi potrebbe adattarsi meglio di quanto possiamo pensare noi. Pronostico che secondo me è più in bilico di quello che sembra. Io dico comunque Oklahoma, però non mi stupirebbe, insomma, una partita da 50-49 o qualcosa del genere, o addirittura una vittoria di Houston. Notre Dame facile, perché Louisville è in completa ricostruzione, ha detto bene Guido, ci sarà interessante vedere la parabola del nuovo coach, però Louisville, io credo che quest'anno sia una squadra da 3-9, massimo 4-8, poi anche Pass, c'è un Pass che ha preso il posto di Lamar Jackson, non è assolutamente neanche al 50% di Jackson, quindi insomma, anche per quest'anno la vedo dura per Louisville. Ricostruzione totale, Notre Dame qualcosa l'ha persa, qualcosa l'ha guadagnato in termini di recruiting. Non credo che sia una squadra da prima e quattro, però questa partita la vince facile.
Chiamo con
sì, Oklahoma con Houston qua vincerà la squadra che farà un punto più dell'altra, e secondo me la forza di Oklahoma è quella di fare più punti. Attenzione però alla coppia di Houston, Derrick King, ben detto, anche wide receiver Marcus Stevenson, che è un ottimo wide receiver. Sì, le difese sono quelle che sono. Secondo me qua vedremo un over 80 di punti fatti più o meno. Invece Notre Dame, sì, non è questo test che farà vedere di cosa vale Notre Dame, perché Houston è in anno zero, come si è ben parlato anche di Georgia Tech, sono in ricostruzione. Sono curioso di vedere come si comporterà quest'anno il starter di Notre Dame, Ian Book, perché non è che mi ha fatto proprio, non c'ho proprio una buona impressione di lui, vediamo.
Oh, io spero di no, faccio così ma non lo voglio. Va bene, sì, Ian Book sicuramente uno dei motivi per seguire la sfida. Adesso dobbiamo andare velocissimi perché abbiamo 10 minuti per chiudere la puntata, abbiamo ancora 4 partite di cui parlare, quindi non vi dico pronostico secco, ma vi sto dicendo pronostico secco. Due sono super interessanti e sono Utah BYU e Northwestern Stanford. Utah BYU è interessante, partiamo da Guido perché è lui che l'ha pronosticata come finalista della Pac-12, proprio perché BYU è subito un test importante per gli Utes. Northwestern Stanford, Northwestern ha raggiunto la finale della Big Ten la scorsa stagione e Stanford sembra essere più orientata a un passing game rispetto agli scorsi anni, non avrà più la super difesa, però insomma questo match sembra poterci regalare parecchio equilibrio. Guido, Oleg e poi Francesco per i pronostici di queste due partite.
Ma Utah BYU, sì, partita molto interessante, una rivalità molto sentita nello stato dello Utah. Come hai detto te, Andre, io ho messo Utah vincente della conference, sebbene questa partita a livello di conference non conti niente, però dico Utah vincente, ma sarà una partita molto molto tirata che si potrebbe risolvere anche all'ultimo secondo, mentre l'altra partita Northwestern contro Stanford. Attenzione alla difesa di Northwestern perché è una difesa molto molto tosta, e Stanford è in questo momento la numero 25 del ranking, potrebbe rischiare di perdere contro Northwestern. Dico Northwestern di poco, di 3 punti, un field goal.
Io dico sì, Utah secondo me vincerà questa partita, anche se sarà una partita a basso punteggio, perché anche BYU c'è una storicamente di difese non male. Attenzione, sì, un nome da dire di Utah è il senior running back Zach Moss. Invece, sì, invece Northwestern contro Stanford è una partita più combattuta, secondo me. Dai, dico Stanford. Anche qua volevo vedere il loro quarterback KJ Costello, vediamo come si comporta, però è una partita molto in dubbio, secondo me. Dico Stanford.
Sì, Utah BYU è più semplice di quello che si possa pensare, nel senso che Utah parte col 14 del pre-season ranking per la prima volta dopo un bel po' di anni, è una delle candidate al Rose Bowl, cioè una delle candidate a vincere la Pac-12. BYU storicamente è anche quest'anno forte in difesa, però ha l'incognita in attacco, e dico Utah senza troppi problemi. Northwestern Stanford.
Oh, io vi ricordo, scusami, io vi ricordo, voglio ricordare a tutti che BYU l'anno scorso ha fatto fuori Wisconsin in una delle prime settimane di stagione, quindi non sono sì, così.
No, allora non mi sorprenderebbe, intanto è sempre un derby tra mormoni, poi i mormoni si sa, quelli sono un po' come gli gira loro, però il pronostico non può che essere per Utah.
Sono d'accordo.
Non può che essere per Utah. Te l'ho detto, BYU è una di quelle squadre che può perdere contro l'ultima e può vincere contro la prima, perché ha questi numeri nelle corde. Northwestern Stanford, l'avessero giocata l'anno scorso, avrei detto Viola Neri senza problemi. Quest'anno Stanford non ha mire, perlomeno per come la vedo io, non ha mire di playoff, già tanto se lotterà fino all'ultima giornata per la conference, dico Stanford in tutti i casi.
Va bene, chiudiamo questo preview di week 1 con due partite secondo noi interessanti. Una è Wisconsin USF, l'altra è Virginia Pittsburgh. Wisconsin perché c'è Jonathan Taylor e lo vogliamo vedere, USF è sempre piuttosto ostica, e Virginia Pittsburgh perché Pittsburgh ha raggiunto la finale della ACC e Virginia a Bryce Perkins, e io sono un Perkins believer, e quindi ragazzi ve la dovete tenere così la cosa. Voglio il pronostico secco di queste due partite. Partiamo da Francesco.
Allora, per quanto riguarda Virginia e Pete, Pete ha fatto il miracolo l'anno scorso, perché non era assolutamente pronosticata in finale contro Clemson. Io credo che ha fatto molto di più, quindi quest'anno pagherà, secondo me, in termini di cabala, di fortuna, ecco. Dico Virginia anche perché Bryce Perkins starà scalpitando, almeno nella prima partita si vorrà far vedere, quindi dico Virginia. Wisconsin giocherà contro una UCF che non è la stessa dell'anno scorso, non è la stessa di due anni fa, e Wisconsin è una seria candidata alla Big Ten, quindi mi tengo i Badgers, anche perché abbiamo Jonathan Taylor che è uno dei candidati, sarà uno dei candidati all'Heisman, quindi
secondo me è l'unico running back che può veramente impensierire la tripletta di quarterback, però
lui e Etienne sono sicuramente i due running back da tenere d'occhio per la corsa all'Heisman.
Però lo sai cosa, fra Etienne gioca nella stessa squadra di Trevor Lawrence, e questo secondo me è uno svantaggio. Però vabbè, questo è un mio pensiero.
Sì, beh, dipenderà dalle prestazioni personali, quello sì.
Guido, Oleg, Guido lo teniamo per ultimo.
Sì, beh, secondo me sì, i Badgers vinceranno facile, anche se USF hanno storicamente un attacco molto forte, sarà un test subito un po' importante per la difesa di Wisconsin. Invece, come avevo detto anche settimana scorsa, vedo Pittsburgh in back to back che vincono la division, dunque dico Pittsburgh.
E chiudiamo con Guido.
Sì, allora io dico, per quanto riguarda la partita tra Wisconsin e UCF, dico Wisconsin, abbastanza facile ovviamente. Su Jonathan Taylor avete detto tutto voi e concordo in pieno. Mentre su Virginia Pittsburgh, partita diciamo discreta, che vede la vincente della scorsa Coastal Division, Pittsburgh, affrontare Virginia, che detta di tutti potrebbe essere la favorita di quest'anno. E però siccome Pittsburgh ha perso per il draft il miglior corridore e 4 titolari nella linea offensiva, io penso che vincerà Virginia abbastanza comodamente.
Siamo sopravvissuti alla seconda puntata di Scusate il College Football senza parlare di UCF, che giocherà contro Florida International o Florida A&M, contro chi gioca?
Non lo so, Ohio State che gioca contro Florida
A&M.
Esistono queste università davvero?
Sì, dovrebbe essere vicino a Florida State il campus di Florida A&M.
Poi c'è Atlantic International, esistono davvero.
Florida Atlantic contro Ohio State, mi sa.
Ecco, vabbè.
Sì, allenata da Lane Kiffin.
Sì,
quello è il Kiffone, idolo assoluto e amico del programma. È amico di, scusate, il college football, sbagliamo anche i titoli dei podcast, ma va bene così. Questa è la confusione mia mentale dopo una settimana di registrazioni. Non so che cosa sto facendo, non so in che sport, di che sport sto parlando, e quindi non conosco le squadre che invece dovrei conoscere bene. Benissimo, 41 minuti ce l'abbiamo fatta. Io direi che per questa seconda puntata di Scusate il College Football è tutto. Vi invitiamo ovviamente a seguire più partite possibili, tutte è impossibile, non tanto perché c'è solo gli ESPN Player legale, ma perché insomma tutti giocano in contemporanea, e poi voglio dire, credo che tutti voi abbiate una vita, però guardatene il più possibile, soprattutto in queste prime settimane, per farvi un'idea complessiva e farvi un quadro generale di quelli che sono i valori dei team. Poi da week 4 si entrerà nel vivo della stagione, insomma sarà tutto super interessante, e anche il nostro podcast tenderà un pochino ad allungarsi, arriveremo all'oretta per potervi raccontare bene quello che accade nel meraviglioso mondo del college football. Siamo arrivati ai ringraziamenti, parto da Francesco Fele perché non c'era settimana scorsa. Ah, aspetta, e a Francesco Fele chiedo una cosa velocissima. Abbiamo avuto una domanda di un ascoltatore, quindi hai un minuto per rispondere, che ci chiedeva come vengono fatti i calendari delle varie squadre. Hai 60 secondi per spiegare una cosa che non è così semplice, però dai, lo so che tu ce la puoi fare.
No, va bene, i calendari vengono fatti nel senso, intanto si devono rispettare gli incontri contro le stesse squadre della conference, quello era scontato. Per gli incontri extra conference sono accordi che vengono fatti tra le università, sono accordi solitamente quadriennali, quinquennali, insomma di solito sono le università più piccole che pagano per vedere in casa propria questi giocatori più forti, questi studenti atleti più forti. Quindi gli scontri extra conference sono solo semplicemente accordi tra università e basta.
Perfetto, sei stato super esaustivo e super chiaro. Ti voglio ringraziare, bentornato nella tua casa, Fra. Adesso per ora ci darai supporto quasi esclusivamente sul podcast, ma spero di tornare a leggere anche i tuoi pezzi di approfondimento, perché insomma sei un po' il nostro guru all'interno della redazione di Scusate il College Football, e speriamo di recuperarti a tempo pieno, che il lavoro ti dia la possibilità di essere sempre presente.
No, tornerò a scrivere già per raccontare la week 1, quindi non vi libererete così facilmente di me.
E neanche lo
grazie
vogliamo.
A te Andre, grazie a Guido e a Oleg, grazie a tutti.
Guido, è sempre un piacere, mi spiace per la sconfitta di Miami, ero l'unico che ci credeva veramente, li avete chiusi nel loro metà campo per 8 minuti nel quarto quarto, ma non ce l'avete fatta, ma ti voglio bene lo stesso.
grazie a tutti. È sempre un piacere venire a Scusate il College Football.
Oleg, ultimo ma non ultimo, cosa fa la tua Georgia in week 1?
Contro Vanderbilt dovrebbe essere una partita facile. Dovrebbe,
ok. Grazie anche a te. E, non rimane che ringraziare me, voi e gli ascoltatori tantissimi per la puntata 1 della terza stagione, sì, ho perso anche il conto, della terza stagione di Scusate il College Football. Come al solito potete scriverci sui nostri profili social, su Addon Magazine, su The Cutting Edge, che è la piattaforma che ci ospita. qualsiasi curiosità, qualsiasi domanda, fatecela e noi vi risponderemo all'interno del podcast. Ci sentiamo, godetevi questo weekend di Week 1, ci sentiamo settimana prossima, un saluto da Andrea Ghezzi, ciao!